Le radici cristiane del comunismo. La teologia cristiana è la nonna del bolscevismo. Citazione di Oswald Spengler. Il cristianesimo ed il comunismo sono ideologicamente e spiritualmente molto vicini. Questo è un concetto piuttosto ben noto che è stato adottato da diversi pensatori, da Thomas More a Lev Tolstoi. Poche persone sanno che il primo Stato socialista al mondo fu fondato in Paraguay ed era basato sulle idee dei gesuiti cattolici poco prima che Marx creasse i suoi insegnamenti. La Società di Gesù, l'ordine religioso dei gesuiti, della Chiesa cattolica era pressappoco equivalente al KGB dell'Unione Sovietica. Le precedenti citazioni provengono dal Pravda, il principale giornale del Partito Comunista e giornale principale dell'ex Unione Sovietica, dall'articolo «C'è qualche differenza tra cristianesimo e comunismo?». I giornali americani sostengono che Stalin sia stato predestinato a salvare il cristianesimo. Citazione di Joseph Goebbels. Il comunismo non è anticristiano cristiano come si crede comunemente. Oltre a tutto questo, la Chiesa Cattolica in Cina ha oltre 70 milioni di membri e sta crescendo. Esiste anche la Cattedrale Cattolica di Changchun nella Corea del Nord che è comunista, ed anche la Cattedrale del Vescovo Cattolico Romano di Pyongyang. In Corea del Nord la Chiesa Russa Ortodossa lavorò mano nella mano con il Partito Comunista in URSS e la violenza contro il suo clero durante la rivoluzione servì soltanto a spazzare via gli elementi zaristi fra le sue fila, e niente di più. Stalin lavorò apertamente con la Chiesa Ortodossa per aiutare lo sforzo di guerra comunista per l'Armata Rossa durante la Seconda Guerra Mondiale. Oggi in Russia il clero di alto rango della Chiesa Russa Ortodossa sostiene apertamente un movimento cristiano comunista nella loro nazione. La Chiesa Cattolica ha anche una forte influenza nella teologia di liberazione comunista in Sud America. Non è accaduto per sbaglio che il clero cattolico potesse facilmente attraversare la cortina di ferro durante la Guerra Fredda. 80 milioni di Bibbie stampate in Cina, e relativo link all'articolo comparso sul sito di ChristianityToday.com. Ernst Bloch, 1885-1977, era un filosofo tedesco marxista ed un teologo ateo. Sebbene non fosse cristiano, disse di aver colmato il divario tra il comunismo cristiano e la branca leninista del marxismo. Una delle opere maggiori di Bloch, Il principio della speranza, contiene dichiarazioni come Ubi Lenin, Ibi Gerusalemme, dove c'è Lenin c'è Gerusalemme, ed il completamento bolscevico del comunismo, è parte della antica lotta per Dio. In realtà, il cristianesimo prepara la popolazione ad essere aperta e ad accettare il comunismo. Non c'è niente nelle dottrine cristiane o negli insegnamenti del Nazareno che sia in conflitto con il comunismo in alcun modo? Il cristianesimo e il comunismo. Nota, entrambi i programmi lavorano per schiavizzare, utilizzando il terrore, la brutalità, il massacro e la costrizione. La Chiesa Cattolica era il KGB del Medioevo, che governava con il terrore, l'uso della forza e l'assassinio. L'Inquisizione ne è un esempio evidente. Nota, entrambi i programmi proibiscono di possedere proprietà private. Il cristianesimo prepara i fedeli a livello subliminale per il comunismo. I cristiani vengono indottrinati affinché credano che la povertà sia una virtù. Una volta che tale concetto si radica nella mente subconscia di una persona, cosa che accade abbastanza spesso, ne consegue una seria mancanza di denaro che a volte dura anche nelle vite future, da un punto di vista spirituale. Ciò che tutto questo fa è anche creare un programma che si autoriproduce, che in cambio crea generazioni di persone povere. Le chiese cristiane appaiono quindi come quelle che aiutano i poveri e come dei benefattori, mentre in realtà sono stati gli insegnamenti cristiani che hanno creato ed applicato il problema. Gli ebrei creano i problemi e poi danno la soluzione in versione ebraica condannando i gentili. Nota, non c'è nulla di spirituale nel cristianesimo. Il cristianesimo è un mezzo per rimuovere la conoscenza e i poteri spirituali, e per rimpiazzarli con preghiere robotizzate senza senso, ripetute alla stessa maniera e corrotte partendo dai mantra orientali, e con infinito indottrinamento di falsi insegnamenti che hanno lo scopo di integrare uno stato fittizio ed una falsa storia del popolo ebraico nelle menti dei cristiani, cosa che non è per nulla spirituale. Pochi o nessun predicatore cristiano sono in grado di disegnare l'anima umana, per esempio. La rimozione e la corruzione della conoscenza spirituale prepara la popolazione ad accettare lo stato ateo comunista. Nota, sia il cristianesimo che il comunismo si presentano come programmi di fratellanza, che promuovono uguaglianza, prosperità, buona volontà, ed un migliore stile di vita, ma se le loro dottrine e le loro vere storie vengono esaminate più da vicino, Esse non sono nulla più di una cosa simile, e sotto la superficie terrore, sterminio di massa, indottrinamento forzato, e mantenere la popolazione ignorante sono i pilastri di entrambi questi programmi. Ogni sciocco che legga la Bibbia giudeo-cristiana può chiaramente vedere quanti siano gli infiniti racconti di massacro, saccheggio, violenza, schiavitù, e minacce di tortura eterna e di dannazione se le dottrine non vengono prese sul serio o ci si adatta ad esse, e soprattutto, quanto Geova sia un mostro assassino che predica contro i gentili, in maniera non diversa dai programmi comunisti. Per una prova di tutto questo si vedano gli articoli dal titolo Geova ed il sacrificio di sangue umano. Bugiardo ed assassino sin dall'inizio. E quei nemici che non volevano che io regnassi su di loro, conduceteli qui ed uccideteli in mia presenza. Luca 19 e 27, diretta citazione della Bibbia proveniente dagli ebrei che promuove il massacro. Nota, la ribellione è un no assoluto, ed è del diavolo. Il cristianesimo prepara anche i fedeli per il comunismo perché vengono indottrinati per subire ingiustizie. Quasi tutti hanno sentito le scritture bibliche che parlano di porgere l'altra guancia, fare di più, amare i propri nemici e così via. Questi insegnamenti lavorano insieme al comunismo per distruggere il sistema della giustizia e dei diritti personali. Al crimine viene permesso di andare fuori controllo, come è già accaduto, e la popolazione non solo viene scoraggiata dal combattere, ma se anche una persona difende se stessa, spesso viene punita per questo. Ciò che questi programmi ebraici fanno è mettere una trappola. La maggior parte delle persone desiderano più che probabilmente abbandonare i loro diritti in favore di leggi ultrastrette per poter controllare il crimine. Entrambi i programmi proibiscono di prendere qualsiasi azione personale per fare giustizia e mettono questa responsabilità nelle mani dello Stato. Per il comunismo, e nelle mani del cosiddetto Dio per il cristianesimo. Qualsiasi ribellione o reazione è una grave offesa. L'accettazione di abusi ed ingiustizie sono entrambi molto necessari per stabilire uno stato di schiavi. Uno schiavo non deve mai cercare di reagire o di ribellarsi in alcuna maniera. Anche l'odio è un altro tabù in entrambi i programmi. Uno sguardo alla nascita del comunismo. Il comunismo venne creato dall'organizzazione La Lega dei Giusti. Il motto della Lega dei Giusti, Bund der Gerechten und Bund der Gerechtigkeit, era tutti gli uomini sono fratelli ed i suoi obiettivi erano stabilire il regno di Dio in terra, basato sugli ideali di amore per i propri vicini, uguaglianza e giustizia. Ad un congresso che si tenne a Londra nel giugno 1847 la Lega dei Giusti si fuse con i membri della commissione di corrispondenza comunista comandata da Karl Marx e Friedrich Engels, che adottava un nuovo schema organizzativo ed un nuovo programma e si ricostituiva come Lega Comunista. Questa è la base della dottrina cristiana. Possiamo far risalire le radici del comunismo fino all'ideologia radicale liberale in Europa, che in sé è cristianesimo mascherato. Come disse Nietzsche sulla rivoluzione francese e la sua ideologia liberale come figlia e continuazione del cristianesimo. Questa dottrina radicale, universalista, è al centro del cristianesimo e del liberalismo che è il trampolino. Trampolino di lancio verso il comunismo. Ecco dove il liberalismo viene trasformato apertamente in comunismo. Durante il decennio del 1840 la parola comunista cominciò ad essere generalmente usata per descrivere quelli che sostenevano l'ala sinistra del club giacobino della rivoluzione francese come il loro precursore ideologico. La tendenza politica vedeva se stessa come eredità egalitaria della cospirazione degli eguali del 1795 con a capo Gracchus Babeuf. I sanculotti di Parigi che decenni prima erano stati la base di supporto per Babeuf, artigiani, operai, e disoccupati urbani, vennero visti come una potenziale base per un nuovo sistema sociale basato sulla moderna macchina di produzione di quel tempo. Il pensatore francese Étienne Cabet ispirò l'immaginazione con un romanzo su una società utopistica basata su una macchina produttiva comune, Voyage en Icarie, 1839. Il rivoluzionario Louis Auguste Blanqui sosteneva un'élite che organizzasse la stragrande maggioranza della popolazione contro i ricchi, spartendosi il governo in un colpo di Stato, ed istituendo un nuovo ordine economico egalitario. Revisione delle tendenze emergenti del cristianesimo, che vanno verso il liberalismo ed il comunismo. Il liberalismo e cristianesimo senza Cristo. William Galey Simpson, Vice Vai Western Man. Reviro Oliver. Citazione, gli altri apostati che ho menzionato, e molti che adesso sono stati dimenticati, insieme a quasi tutti gli anticristiani dei secoli recenti, sono l'esempio dell'operazione di ciò che si può chiamare legge dei residui culturali. In tutte le società civilizzate, Quando una convinzione assodata da lungo tempo e generalmente accettata viene vista come incredibile, le buone menti la abbandonano, ma comunemente mantengono delle convinzioni derivate che erano in origine dedotte dal credo che hanno rifiutato e logicamente devono dipendere da questo. Quindi è successo che i moderni nemici del cristianesimo rifiutarono la mitologia, ma in maniera non critica mantennero fede nelle superstizioni sociali ed etiche che derivano da esso, una fede che stranamente chiamano razionale ma che mantengono con fervore religioso. Ridono della buffa storia di Adamo e della sua costola, ma continuano a credere in una razza umana che discende di una singola coppia di antenati e quindi in una fratellanza di uomini. Parlano di tutto il genere umano dando al termine un significato untuoso e mistico di cui non investono i corrispondenti termini, come tutti i marsupiali o tutti gli ungulati. Chiacchierano dei diritti dell'uomo anche se basta un attimo per mostrare che, in assenza di un decreto di un monarca sovrannaturale, non possono essere riposti su di loro altri diritti oltre a quelli che possiedono i cittadini di una società stabile ed omogenea, provenienti da qualche governante o tradizione consolidata, e che mentre i cittadini possono mostrare gentilezza verso stranieri, schiavi e cani, tali esseri ovviamente non possono avere alcun diritto. Non credono che un terzo di un dio si sia incarnato nella regione più squallida della terra per associarsi con paesani analfabeti, fare la ramanzina alla folla di una razza barbara, e magicamente esaltare l'ignorante ed il non colto per rendere follia la saggezza di questo mondo, in modo che gli ultimi saranno i primi, cosa che non credono, ma si attaccano al morbido odio della superiorità che rende i cristiani così affezionati a qualsiasi cosa sia più bassa, inferiore, irrazionale, corrotta, deformata e degenerata. Farfugliano della santità della vita umana, specialmente nelle sue forme più vili, senza riflettere che serve un Dio creatore per rendere una cosa sacra. E loro si agitano freneticamente per una uguaglianza universale che si può ottenere soltanto riducendo tutti gli esseri umani al livello del più basso, e sono evidentemente non coscienti che stanno semplicemente copiando la voglia cristiana spesso manifesta di diventare pecore, il più stupido di tutti i mammiferi, gestito da un bravo pastore, cosa implicita in tutti i racconti del Nuovo Testamento, sebbene venga espressa in maniera più rude in un altro Vangelo, che riporta Gesù che promette che dopo che ha torturato ed ucciso le popolazioni più civilizzate della terra, ci sarà una resurrezione, ed i suoi animali domestici ovini usciranno dalle loro tombe, tutti della stessa età, dello stesso sesso, della stessa statura, e tutti con caratteristiche indistinguibili, in modo che siano identiche alle api di un alveare. Sebbene il culto liberale e marxista hanno delle differenze dottrinali tanto grandi quanto quelle che separano i luterani dai battisti, essi sono di base la stessa superstizione, e se dobbiamo o meno chiamarli religioni dipende se restringiamo il termine fino a credo in persone soprannaturali, o lo estendiamo per includere tutte le forme di fede cieca basata su eccitazione emotiva invece di fatti e ragione osservati. Quando questi culti atei sgorgano dal loro odio di fascisti e nazisti, ovviamente essi devono credere che queste persone cattive siano possedute dal diavolo e debbano quindi essere convertite o sterminate per promuovere la santità e l'amore. E quando essi vedono dei razzisti, che in maniera sacrilega sostituiscono fatti e ragioni con una fede non pensante in favolette assodate, la loro voglia di estirpare il male è tanto grande quanto quella della folla cristiana che ha trascinato la onesta e troppo intelligente impazia dai suoi gusci di ostri causati amorevolmente fino a strappare la carne dalle sue ossa finché era ancora viva. Con pochissime eccezioni, gli anticristiani, senza dubbio senza volere, hanno trattenuto nella loro mente gran parte della dottrina cristiana, ed hanno addirittura rivitalizzato gli elementi più velenosi del bolscevismo primitivo dell'antichità, che è stato attenuato o tenuto in sospensione dalle chiese nei grandi giorni del cristianesimo. Ed oggi gli ateisti professati non pensano sia strano che, su tutte le questioni sociali, essi siano in sostanziale accordo con i dervisci abbaianti e gli sciamani evangelici che, sostenuti da pubblicità sontuosa da parte dell'ebraismo organizzato che controlla i media ed altri mezzi di comunicazione, partecipano avidamente all'attuale spinta per ridurre gli americani all'imbecillità totale con ogni sorta di inganno irrazionale. La teologia cristiana è la nonna del bolscevismo. Citazione di Oswald Spengler. Possiamo vedere questa frase nel manifesto pubblico del comunismo cristiano. Tuttavia, i comunisti cristiani cercano di ottenere un cambiamento sociale su larga scala. Alcuni credono che, piuttosto che tentare di trasformare le politiche e le economie di un intero paese, i cristiani dovrebbero invece stabilire il comunismo soltanto a livello locale o regionale. La branca latinoamericana della teologia di liberazione comunista, secondo i teologhi come Leonardo Boff, è radicata nel concetto che la prudenza è la comprensione delle situazioni di crisi radicale, Tra i cristiani comunisti, il materialismo storico viene usato come metodologia di analisi per definire la natura della crisi in questione come prodotto delle dinamiche politico-economiche e delle modalità derivate dalle operazioni denominate il recente modo di produzione capitalista, imperialista. Secondo questo sottoinsieme di teologia di liberazione, la sfida per i cristiani comunisti è quindi definire cosa significa, nel contesto di una analisi concreta della realtà sociale concreta, affermare una opzione preferenziale per i poveri e gli oppressi come prassi, teoria attiva, ed è comandata da un'etica presumibilmente radicata nei beati insegnamenti di Gesù. La teologia di liberazione comunista cristiana non riguarda l'evangelizzazione di per sé, ma piuttosto lo sviluppo di una ortoprassi, azione etica, le condizioni di venire alla luce facendo il lavoro di Dio, che ha lo scopo di riconciliare le etiche beate di Gesù, come esposto nel Sermone del Monte, con esistenti conflitti sociali contro i quali sta il termine neocolonialismo, colonialismo o tardo capitalismo. Sia il comunismo cristiano che la teologia di liberazione evidenziano l'ortoprassi rispetto all'ortodossia. Un racconto della natura delle lotte sociali contemporanee viene sviluppato con una analisi materiale utilizzando concetti storiografici sviluppati da Karl Marx. Un esempio concreto sono i movimenti paraguayans in tierra, senza terra, che si occupa di conquista diretta di terre e di fondare cooperative agricole socializzate negli asentamientos. L'attuale paraguayans in tierra opera in maniera molto simile a quello dell'era della riforma Diggers. Perché Camilo Torres, il fondatore del gruppo di guerriglia colombiano ELN, sviluppando questa ortoprassi intende celebrare l'Eucaristia cattolica soltanto tra le persone impegnate nella lotta armata contro l'esercito dello Stato colombiano, mentre lotta accanto a loro. I comunisti cristiani sostengono i versi in Atti 2 e 4 come prova che i primi cristiani vivevano in una società comunista. La predicazione di Thomas Wharton Collen è una buona descrizione di fonti bibliche usata allo scopo di una società con proprietà in comune, professor José P. Miranda Comunismo en la Biblia, 1981, tradotto come Comunismo nella Bibbia, Marie Knoll, N.Y., Orbis Box, 1982. Ma, inoltre, essi citano anche numerosi altri passaggi biblici che, nella loro visione, sostengono l'idea che il comunismo sia il sistema sociale più etico e che sia inevitabilmente parte costituente del regno di Dio in terra. Le citazioni più spesso utilizzate di queste citazioni bibliche sono prese dai tre Vangeli sinottici, che descrivono la vita ed il ministero di Gesù. Una delle note più famose di Gesù riguardo alle persone ricche si può trovare in Matteo 19:2-16:24. Lo stesso evento è descritto anche in Marco 10:17-25:10 e 17 e Luca 18:2-18:25, e la metafora del cammello che passa attraverso la cruna di un ago è comune sia a Matteo che a Luca. 21 Gesù, guardatolo, l'amò e gli disse, una cosa ti manca. Va, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi. 22 Ma egli, rattristato da quella parola, se ne andò dolente, perché aveva molti beni. 23 Gesù, guardatosi attorno, disse ai suoi discepoli, quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio. 24 I discepoli si stupirono di queste sue parole. E Gesù replicò loro, figlioli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. 25 È più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago, che per un ricco entrare nel regno di Dio. 26 Ed essi sempre più stupiti dicevano tra di loro, chi dunque può essere salvato? 27 Gesù fissò lo sguardo su di loro e disse, agli uomini è impossibile, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio. Gesù descrisse anche gli scambiatori di denaro, ossia le persone impegnate nel cambio della valuta, come ladri e li gettò fuori dal Tempio di Gerusalemme. Questo è descritto in Matteo 21:2-12:14, Marco 11:15, e Giovanni 2:2-14:16. Inoltre, gli atteggiamenti e le implicazioni comunistiche si possono trovare in Levitico 25:35-38. In maniera significativa questa è parte della legge di Mosè, ed è simile sia ad un comandamento piuttosto che ad un'esortazione a divulgare un'opinione. Questo fatto porta anche pesantemente ad ulteriori discussioni della questione di obbligatorietà o volontaria cessione delle ricchezze, sia come possibile requisito di entrata nella grazia cristiana o come mezzo di ottenere intenzioni divine per l'ordine sociale umano. La teologia cristiana è la nonna del bolscevismo. Citazione di Oswald Spengler. Riferimenti. Pagina 108 Tego e Bels Diaries, edito e tradotto fa Louise P. Lochner Copyright 1971 by Universal Howard House, Inc., 1948 by Doubleday & Company, Garden City Nye. Wikipedia.org articolo Lo Christian Communism. Wikipedia.org articolo League of the Just. Wikipedia.org articolo Communist League. William Gailey Simpson's Which Way Western Man?